buonasera a tutti. Io sono stato catapultato da... ero adesso in segreteria generale del Sinodo a fare una meditazione al Consiglio Permanente del Sinodo dei Vescovi. Sono appena rientrato, questa mattina c'era la messa conclusiva del giubileo dell'equipe sinodali e quindi adesso devo entrare un po' nella nuova modalità. E allora cerchiamo di appunto sfruttare questo piccolo inconveniente con la relatrice che doveva intervenire questa sera per una, non direi un'introduzione al Libro dei Salmi, che sarebbe anche un po' troppo pretenziosa, però dire qualcosa sul senso del Salterio, visto che poi i nostri dialoghi saranno più sui Salmi nella vita monastica, anche di vederlo un po' in quest'ottica, perché appunto i cristiani, non solo i monaci e le monache, ma i cristiani hanno sempre utilizzato nella loro preghiera questo libro delle scritture che appunto accomuna la preghiera dei cristiani, degli ebrei, e che era anche la preghiera di Gesù, dei primi cristiani, ma che è anche l'ossatura fondamentale della liturgia delle ore, che, ricordo, non è solamente la preghiera dei monaci e delle monache, dovrebbe essere la preghiera della Chiesa, in una forma magari diversa, come numero di salmi, scelta dei salmi. Tuttavia la liturgia delle ore non è una preghiera, una liturgia che appartiene solo alla vita monastica, ma soprattutto dopo la riforma liturgica dovrebbe essere la liturgia di tutti, non solo dei preti, dei religiosi, ma dovrebbe essere la preghiera di tutti. Allora, come mai questo libro della Bibbia ha una centralità così grande? Spesso sento dire, sentiamo tutti, che i salmi sono difficili, non si comprendono, si potrebbero fare delle preghiere più vicine a noi. Poi nei salmi ci sono delle espressioni violente, delle espressioni di violenza, di vendetta, ecco, come si fa a pregare con questi testi? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il Salterio non è un libro di preghiere, perché se noi leggiamo i salmi non sono tutte preghiere, è un libro di poesie, non è un libro di preghiere. Alcune sono preghiere, ma tutte sono poesie. E quindi la prima cosa che dobbiamo vedere nel Salterio è che la sua funzione è quella della poesia, cioè quella di evocare, non è quella di spiegare, ma è quella di evocare, di coinvolgere. Ecco, quindi ci potremmo chiedere qual è la funzione dei salmi nella Bibbia. E quindi, a partire da questo, come mai i salmi sono diventati un testo così fondamentale nella spiritualità cristiana, e in modo particolare come mai sono stati custoditi così, in modo così importante dalla tradizione monastica? Allora, innanzitutto vorrei partire da leggervi alcuni testi. Allora, sullo sfondo tenete conto che sono impreparato. Allora, però vorrei partire da alcuni testi. Il primo testo è un testo di un esegeta morto recentemente, Erich Zenger, che penso sia uno dei maggiori commentatori del Salterio più recenti, che ha seguito una linea di lettura del Salterio che è molto fruttuosa ed è quella che attualmente gli esegeti seguono. Fino a un po' di anni fa il Salterio veniva letto come se si trattasse di una serie di poesie, di testi scollegati uno dall'altro. Se si prendono i commentari classici dei salmi, Alonso Schokel oppure Ravasi, si vede che questi autori, seppure molto importanti, hanno letto i salmi uno per uno, cioè senza un collegamento, sì, con qualche collegamento l'hanno comunque sottolineato, però senza una visione di insieme. Invece, recentemente, ad esempio in Italia, Lorenzin ha pubblicato ormai diversi anni fa un commentario che va in questa direzione. Recentemente lo studio dei Salmi considera il Salterio come un libro, cioè come se si trattasse di un racconto fatto attraverso dei poemi. Quindi la struttura del Salterio non sarebbe appunto una giusta posizione di testi, ma il Salterio sarebbe come un romanzo, cioè un libro da leggere dall'inizio alla fine, che ci fa fare un percorso. Infatti, se noi lo leggiamo tutto dall'inizio alla fine con attenzione, ma certamente ci vogliono degli strumenti e molta attenzione, si vede che ci fa fare un percorso, che c'è un collegamento tra i salmi, tra un salmo e l'altro, che ci conduce fino alla fine del Salterio. Fondamentalmente è un percorso, in grosso modo, detto in modo molto, molto sommario, verso la lode. Gli ultimi salmi sono tutti di lode, ma si parte dai salmi di supplica, poi si attraversa il centro del Salterio, che è la parte più oscura, dove quasi non si può neanche più pregare, perché l'angoscia è così forte che non si riesce neanche più a pregare, poi si risale fino ad arrivare alla lode degli ultimi salmi, quindi un percorso dalla supplica alla lode. E, ecco, quindi questo autore, Zenker, considera il Salterio come un libro, e lui ha fatto un grande commentario che è disponibile attualmente solamente in tedesco e in inglese, ma esistono dei volumetti della Paideia che in qualche modo riassumono il suo lavoro sui salmi anche in italiano. E questo autore scrive: «Sono piuttosto sicuro che al giorno d'oggi, oltre ai nostri religiosi, soltanto pochi altri leggono i salmi dell'Antico Testamento. Probabilmente un paio di fedeli della Bibbia, qualche anziano malato, forse anche un giovane poeta. Sono quasi disposto a convenire con questa pessimistica analisi. Infatti, dove e come vivono ancora oggi i salmi biblici? Nella sinagoga, come tradizione vissuta, come elemento fra tanti altri in grandi manifestazioni cristiane, come pane quotidiano per quelli che hanno scelto la liturgia delle ore ecclesiastica, nella comunità o da soli, come momento spirituale nella loro vita di ogni giorno? I salmi sono ancora vivi tra poeti e compositori? Sono vivi tra i cristiani praticanti o sopravvivono perché sempre ancora si impongono agli uomini in certa misura da se stessi e fuori controllo? perché lo spirito soffia dove vuole. Ancor più importante è chiedersi che cosa c'è di divo nei salmi, che cosa accade quando uomini tendono le mani ai salmi della Bibbia e ne sono afferrati. Ecco, potremmo anche noi porci questa domanda. Che cosa c'è di vivo nei salmi? Cosa sono i salmi? Che cosa accade quando gli uomini tendono le mani ai salmi della Bibbia e ne sono afferrati? Ecco, questa è una prima domanda che possiamo farci. Il secondo testo che vorrei citare è un testo di Atanasio di Alessandria. Atanasio scrive una lettera molto bella, l'interpretazione dei salmi, è la lettera a Marcellino, che è tutta dedicata al Salterio, all'interpretazione dei salmi, è un testo molto bello, e lui scrive: mi sembra che i salmi, quindi siamo partiti dal testo di un autore contemporaneo, siamo a un padre della Chiesa, mi sembra che i salmi diventino per chi li canta come uno specchio, perché possa osservare se stesso e i moti della propria anima e recitare i salmi con tali sentimenti. Anche chi sente leggere accoglie il cantico come se fosse detto per lui, e convinto della propria coscienza, preso da compunzione si converte, oppure sentendo parlare della speranza in Dio e della protezione accordata a quelli che credono, gioisce per la grazia che gli è accordata e comincia a ringraziare Dio. E se canta il Salmo 3, riflettendo sulle proprie tribolazioni, considera sue le parole del Salmo. E allora recita i Salmi 11 e 16 per esprimere la sua fiducia in Dio e la sua preghiera, e il Salmo 50 come se quelle parole di pentimento fossero sue, e i Salmi 53, 55, 141 li dice non come se un altro fosse oggetto di persecuzione, ma sentendosi lui stesso colui che patisce e canta al Signore queste parole come sue proprie. Così ogni salmo viene detto e ordinato dallo Spirito in modo da farci comprendere, come dicevo più sopra, i moti della nostra anima e da farci dire ogni salmo come riferito a noi, come parole nostre, per rammentarci i nostri sentimenti e correggere il nostro modo di vivere. Quanto è stato detto da chi ha scritto i salmi può servirci quale modello ed esempio. Ecco, Atanasio dice che il Salterio è come uno specchio nel quale noi possiamo riconoscere tutti i moti della nostra anima. E infatti, appunto, chi dice perché ci sono dei salmi dove si parla di vendetta, di violenza, perché la nostra vita è fatta anche di questo, e se non la nostra vita personale, la vita di tanti uomini e donne sulla terra vivono questi sentimenti. Noi siamo spesso abituati a preghiere un po' troppo sdolcinate, cioè preghiere in qualche modo anche staccate dalla vita. Invece i salmi sono estremamente radicati nella vita. Pensate che una persona oppressa in un luogo di guerra non abbia dei sentimenti di vendetta o di violenza nei confronti di coloro che magari hanno devastato la propria famiglia o la propria casa. Pensate che quelle persone non abbiano delle preghiere anche di vendetta, che magari poi andranno purificate, ma il loro cuore non potrà in un momento di sconforto esprimere a Dio anche questo sentimento. Ecco, quindi i salmi sono E poi ecco, anche la preghiera, anche questi sentimenti di violenza, in qualche modo è una violenza non espressa, perché è una violenza portata davanti a Dio. Cioè, come se qualcuno si, invece che vendicarsi, portasse davanti al Signore i propri sentimenti, anche di vendetta, perché chi si trova in un grande dramma, è facile dire, ah no, sono preghiere violente, non sono cristiane, quando si sta bene, ma quando si vive nella persecuzione o nella povertà, o appunto nell'ingiustizia, nel nostro cuore nascono anche questi sentimenti e vengono portati davanti a Dio. E André Guénin, che è uno dei, anche lui un commentatore del Salterio, che è venuto spesso a Camaldo, una volta raccontava che, parlando dei salmi imprecatori, cioè i salmi dove ci sono degli elementi di violenza, che un giorno, quando era andato a predicare degli esercizi spirituali, una suora era andata da lui e gli aveva detto: padre, io quando ho qualcosa contro una mia consorella, vado in cappella, prendo i salmi imprecatori, li recito e dopo sto bene. Quindi aveva capito la funzione dei salmi imprecatori. Poi un altro testo che vorrei leggervi, uno breve, dopo però, dunque, i vespri sono alle 18?
30.
18 e 30, allora abbiamo un po' di tempo. Un altro testo che vorrei leggervi è di Calvino, Giovanni. Ho l'abitudine di chiamare questo libro una anatomia di tutte le parti dell'anima, perché non c'è sentimento e movimento dell'anima che non sia qui rappresentato come in uno specchio. Calvino riprende un po' anche Atanasio. Però dice appunto, ho l'abitudine di chiamare questo libro una anatomia di tutte le parti dell'anima. Ecco, vedete che sono testi molto anche concordi. Poi c'è un testo molto bello che è di André Shurati, che è un ebreo, che è stato anche vice sindaco di Gerusalemme, che ha tradotto in francese l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e il Corano. E un po' di anni fa la comunità di Bose ha pubblicato un piccolo libretto intitolato Il giusto e l'empio nei salmi, e in un passaggio di questo libretto André Shurati dice, è un testo molto bello che vi consiglierei di leggere, perché è anche molto, molto bello come testo. Nasciamo con questo libro nelle viscere, un piccolo libro, 150 canti, 150 gradini eretti tra la morte e la vita, 150 specchi delle nostre rivolte e delle nostre fedeltà, delle nostre agonie e delle nostre resurrezioni. Più che un libro, un essere vivente che parla, che ti parla, che soffre, che geme e che muore e che risuscita e canta sulla soglia dell'eternità, e ti prende e ti porta con sé, te e i secoli dei secoli dall'inizio alla fine. Nasconde il mistero, perché ogni età sempre ritorni a questo canto, si purifichi in questa fonte, interroghi ogni versetto, ogni parola dell'antica preghiera, come se i suoi ritmi scandissero la pulsazione dei mondi. Perché il mondo vi è riconosciuto, vedete che ritorna questo tema del riconoscersi nei salmi, narrando la storia di tutti è diventato il libro di tutti, infaticabile e penetrante ambasciatore della parola di Dio presso i popoli della terra. un'immagine molto bella, no? Questo del, è come se il Salterio fosse un ambasciatore della parola di Dio presso i popoli della terra. Anche qui si è insinuato ovunque, in tutti i battesimi, tutti i matrimoni, tutti i funerali, in tutte le chiese. Appartiene a ogni festa, a ogni lutto di quasi ogni nazione. Un inglese ha fatto una sorta di bilancio di questa prodigiosa fortuna. Ha commentato i salmi a partire dagli avvenimenti storici che questi illustrano o a chi furono intimamente legati. Vi scorre la storia universale. Imperatori e re, generali e soldati, uomini d'Oriente e d'Occidente, santi e riformatori, nazioni e chiese, poeti e sapienti, vittorie e disfatte. Niente è assente da questo florilegio. I salmi hanno saputo parlare in tutte le lingue, a tutti gli uomini, ogni giorno, per ispirare i loro più fieri rifiuti, le loro più feconde audace. Ecco, anche qui Shuraki dice che, appunto, in modo diverso riprende comunque il tema dello specchio di Atanasio, cioè del fatto che nel Salterio noi troviamo tutto quello che appartiene alla storia umana, personale e comunitaria. Poi avevo un altro testo sempre di Shuraki che vi cito solamente in parte e poi concludo con un altro testo prima di passare al commento di un salmo. Shuraki dice ancora: due millenni e più secoli ci separano dagli autori dei salmi. Essi non riconoscerebbero senza dubbio il mondo in cui viviamo. Noi non smettiamo di riconoscerci nei loro canti. Il tempo non ha logorato le loro immagini e il loro messaggio non cessa di essere attuale. La loro esigenza di giustizia e di universalità, la loro visione dell'ordine creatore e dell'uomo pacificato esprimeranno eternamente le più palesi necessità di una umanità che non ha finito di gustare l'ebbrezza cieca e assassina della coppa di violenza. Secolo dopo secolo, questo libro suscita e nutre la speranza di alcuni uomini uniti da un'estrema intuizione delle realtà della vita e che conoscono la vera presenza dell'uomo nell'ordine reale del mondo. Tutti coloro che ascesero o che ascendono le aride alture delle fecondità creatrici, tutti coloro che ascoltano e seguono questa voce dall'oltre del mondo perché giunga il compimento della promessa di giustizia più urgente, senza dubbio, in un tempo in cui il furore della bestia apre sotto i nostri occhi ciechi e complici le prospettive senza scampo di un suicidio generale. Il libro è là, a testimonianza contro di noi, sulla roccia dell'eternità, dove la sua parola ci convoca. E infine riprendo un altro testo di Zenger e poi passiamo alla lettura di un salmo. Con i salmi della Bibbia accade come col pane. Sul pane si può discutere, il pane si può analizzare, scomporre nei suoi componenti, ma da forza e vita solo a chi lo mangia. Chi pregando dice dentro di sé i salmi, chi con essi grida dal profondo e chi con essi guarda con stupore riconoscente a colui che siede sul trono in alto e si china a guardare in basso per sollevare il debole dalla polvere e rialzare il povero dall'immondizia, sperimenterà che l'uomo vive di tutto ciò che esce dalla bocca del Signore, cioè vive del pane e della parola che Dio dà. Ecco, anche questa è un'immagine molto significativa, no? Dice, i salmi sono come il pane. Sul pane si può discutere, il pane si può analizzare, si può scomporre nei suoi componenti, però dà forza e vita solo a chi lo mangia. Quindi, cioè, i salmi possiamo cercare di comprenderli, di studiarli, però danno forza e vita solamente a chi li recita nella preghiera, magari anche senza comprendere tutto quello che questi testi dicono. Ecco, una carrellata di testi che sono testi molto significativi, anche molto, molto belli, per rispondere, per cercare di rispondere alla domanda che cos'è il Salterio. Sono state fatte tante ipotesi su cosa sia il Salterio. Alcuni lo hanno pensato come una raccolta di testi utilizzati nella liturgia del Tempio di Gerusalemme. Certamente alcuni dei salmi potevano avere questa funzione, perché dobbiamo tenere conto che il Salterio non è stato scritto dall'inizio alla fine da un unico autore che ha scritto tutti i testi come un libro di poesia attuale di un poeta che ha scritto un libro di poesie sue. Ecco, il Salterio non è così. Il Salterio probabilmente qualcuno a un certo punto ha messo insieme dei poemi preesistenti, alcuni li ha fatti nuovi per creare una certa unità nel Salterio, però utilizzando il materiale precedente, magari modificandolo un po', però sono testi che potevano avere anche delle funzioni diverse nella loro origine. E ecco, quindi questa poteva essere una ipotesi. L'ipotesi che invece attualmente è stata proposta da diversi autori e che penso possa essere corrispondente a quello che è il Salterio è un'altra. Innanzitutto, come vi dicevo prima, attualmente gli studi sul Salterio considerano il Salterio un libro, quindi un testo che non va letto poema per poema, ma certo si può fare anche questo e nella liturgia lo facciamo, perché di fatto facciamo una scelta di salmi nella liturgia. La tradizione monastica privilegia la lettura continua del Salterio, anche se poi nei Vespri, nelle Lodi, li sceglie anche in modo tematico, però la tradizione monastica privilegia la lettura continua del Salterio. Invece la tradizione più che veniva chiamata cattedrale, cioè la tradizione della preghiera della liturgia delle ore che si faceva nelle cattedrali, cioè nelle chiese cattedrali, che non avevano la liturgia delle ore tutti i giorni, privilegiava una scelta di tipo tematico, quindi legata alle lodi, ai vespri. Ecco, la nostra liturgia attuale è un'integrazione di queste due correnti. Però appunto il modo attuale di leggere il Salterio è considerarlo un libro, come gli altri libri della Bibbia, che tra l'altro questo non riguarda solamente i Salmi, riguarda ad esempio anche il libro dei 12 profeti detti minori, cioè che in passato venivano considerati dagli esegeti come dei testi ognuno a sé stante, oggi vengono letti come un unico libro, proprio come si fa con il Salterio, perché oggi si privilegia la lettura sincronica dei testi, quindi il fatto di prendere il testo così come ci è stato consegnato, chiaramente cercando anche di comprendere la storia della sua composizione, ma non per smembrare o per ricostruire un testo che non esiste, ma per leggere il testo così come ci è arrivato. Quindi, prima cosa, il testo è un libro, il Salterio è un libro, e dovremmo abituarci a leggerlo in questo modo. Ecco, prima Madre Michela citava il fatto che io abbia fatto un piccolo libro sui salmi, e io l'ho fatto sui 15 libri i 15 salmi delle Ascensioni, che sono una piccola raccolta all'interno del Salterio, sono 15 salmi che sono sempre introdotti dall'espressione Shir Amalot, canto delle salite, e anche lì si vede che sono 15 salmi che vanno letti insieme, cioè che è una piccola raccolta che ci fa fare un percorso. Sono salmi molto belli, che probabilmente una delle ipotesi di questa raccolta di 15 salmi è che fossero come un piccolo sussidio per i pellegrini, cioè infatti sono componimenti brevi che stavano in un rotolo piccolo che si poteva portare con sé, e quindi poteva essere una raccolta di canti per coloro che facevano il pellegrinaggio a Gerusalemme nelle feste principali dell'anno liturgico. Poi ci sono altre ipotesi. Quindi il Salterio è un libro, e che funzione ha questo libro? Ecco, io credo che la funzione di questo libro, che questo libro la funzione del libro del Salterio emerge molto bene dal Salmo numero 1, che insieme al Salmo numero 2 è definito la porta del Salterio. Questo salmo, probabilmente, dicono i commentatori, è un salmo composto nuovo, appositamente per aprire il libro dei salmi, cioè chi ha raccolto tutti questi vari componimenti per fare il libro dei salmi ne ha composto uno o due all'inizio per fare una specie di prologo, cioè come in tutti i libri che si rispettano, anche i Promessi Sposi, c'è un prologo che ci introduce all'opera che dobbiamo leggere. Allora, questo salmo è un po' il prologo del Salterio, e questo prologo dice: «Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, e le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, perché non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina». Ecco, è un salmo che è evidentemente diviso in due parti. La seconda parte inizia, cioè è una cesura netta: non così gli empi. Quindi è un salmo che inizia con una beatitudine: beato l'uomo che non entra nel consiglio degli empi. Quindi si parla di un essere umano, di un uomo che è un uomo e una donna, insomma, non è un uomo in senso maschile o femminile, è un uomo, un essere umano, che è felice e ha una vita piena. Non si dice il nome, non, è un uomo generico. E si dice che la sua vita è piena, felice. La felicità non è la spensieratezza, ma è la pienezza, cioè una vita piena di senso, che non vuol dire non avere problemi, ma vuol dire vivere pienamente la propria esistenza. Ecco, che caratteristiche ha questo uomo felice? Cosa fa questo uomo felice? Allora, ci sono tre movimenti che in questo Salmo ci descrivono in che cosa consiste la felicità di un essere umano. Allora, in primo luogo, un uomo felice è uno che, se si guarda alle proprie spalle, cioè se guarda il passato, può riconoscere di non essersi fatto risucchiare dai gorghi del male. Cioè, il male è visto come un gorgo, come se si trattasse di un gorgo nell'acqua che risucchia, perché dice: l'uomo è beato colui che non è entrato nel consiglio dei malvagi, non è rimasto nella via dei peccatori e non si è seduto in compagnia degli arroganti. Vedete che c'è una progressione, no? Entrare, restare, sedersi. Questa è proprio la dinamica del male, no? Nel fatto che uno all'inizio entra, poi ci rimane un po', poi si siede. Ecco, questa è la dinamica del male, no? Del fatto che cioè, ti affacci, rimani e poi ti siedi. Questo è il male che ti trascina, no? Ti risucchia. Cioè, questo è anche un aspetto molto tipico anche della tradizione monastica, no? Del fatto del non dialogare con il male, no? Del non perdere tempo con i pensieri cattivi, cioè, perché sennò ti risucchiano. Cioè, è un aspetto che poi la tradizione monastica ha sviluppato molto, cioè il fatto di non intrattenersi con il male. Ecco, un uomo felice, un uomo beato, è colui che non si è lasciato affascinare dal male, cioè non si è lasciato trascinare dal male, cioè che quando si è affacciato il male si è ritirato, cioè non ha dialogato con il male. Questo è ciò che vede un uomo beato guardandosi alle spalle, cioè guardando il suo passato. Ma nel presente un uomo beato che cosa fa? Perché di non essersi lasciato toccare dal male lo si può vedere solamente dopo, cioè solo dopo puoi dire: mi guardo le spalle e riconosco di non essermi fatto trascinare dal male. Nel suo presente quest'uomo invece cosa fa? Nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Ecco, questo è il presente dell'uomo felice. Meditare la Torah del Signore giorno e notte, che è un tema fondamentale della scrittura, perché tutte le parti del canone ebraico, non del canone cristiano, ma del canone ebraico, Torah, Nevi'im e Ketuvim, cioè Torah, profeti e scritti, iniziano con questa espressione, perché se andiamo al libro di Giosuè, all'inizio del libro di Giosuè, al capitolo, secondo me, 1, però vediamo, Ecco, capitolo 1, versetto 8, si dice: non si allontani dalla tua bocca il libro di questa Torah, ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo, cioè sarai felice, sarai beato. Quindi vedete che questo è un tema fondamentale della scrittura, perché lo troviamo, cioè c'è la Torah, i cinque libri della Torah, e poi all'inizio di ogni parte del libro, del canone ebraico delle scritture, si dice che la pienezza di vita dell'essere umano consiste nel meditare giorno e notte la Torah del Signore. E cosa vede nel suo futuro, cosa accadrà nel suo futuro l'uomo beato, l'uomo felice? È come un albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Vedete, non è un albero, è un albero piantato, cioè qualcuno lo ha piantato, non è un albero cresciuto spontaneamente, ma è qualcuno che lo ha piantato lungo corsi d'acqua. E questi corsi d'acqua cosa fanno? Mormorano. Cioè, un ruscello, a camaldoli della mia finestra, sento il ruscello che mormora dietro il monastero. Ecco, questo albero è piantato lungo corsi d'acqua, cioè, e il rumore di questi corsi d'acqua che scorrono è uguale a quello di colui che mormora la Torah del Signore giorno e notte. Quindi il fiume, il torrente presso il quale è stato piantato questo albero è il torrente della parola di Dio. Cioè è la parola di Dio che permette a questo albero di portare frutto a suo tempo, e le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Ecco, è un'immagine, anche se pensiamo all'immagine di Ezechiele, del fiume che esce dal lato destro del Tempio e raggiunge il Mar Morto, e tutto ciò che incontra quest'acqua porta vita e gli alberi portano frutto. Oppure è anche la conclusione del libro dell'Apocalisse al capitolo 22, dove si parla del fiume che scorre nella Gerusalemme del cielo, dove un albero di vita piantato a destra e a sinistra del fiume, che non si capisce come un albero possa essere piantato sia a destra che a sinistra, porta frutti 12 volte all'anno, cioè un frutto ogni mese dell'anno. Ecco, però qui questo fiume, questo torrente che porta vita, è il torrente di quella parola di Dio che l'uomo beato medita nel suo presente giorno e notte. Poi c'è la seconda parte, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Cioè i malvagi sono qualcosa di inconsistente, come la pula, cioè che la pula è ciò che rimane, è ciò che non è fecondo, cioè che il vento porta via. Perciò non si alzeranno nel giudizio i peccatori nell'assemblea dei giusti. Probabilmente questo è un alzarsi, probabilmente era il segno di chi era giudicato innocente, cioè chi era giudicato innocente rimaneva in piedi, chi era giudicato colpevole si rimaneva seduto. Quindi e dice: gli empi nel giudizio non rimarranno in piedi, cioè non saranno assolti, perché il Signore veglia sul cammino dei giusti. Letteralmente sarebbe: il Signore conosce il cammino dei giusti. Quindi il Signore ama il cammino dei giusti, perché nella Bibbia appunto conoscere non è solamente conoscere in modo razionale, ma è amare, mentre la via dei malvagi va in rovina, cioè Dio non punisce i malvagi, si puniscono da soli, cioè vanno in rovina. Cioè la via dei malvagi, il malvagio non c'è bisogno che Dio lo punisca, va in rovina per conto suo. Cioè la via dei malvagi va in rovina, svanisce. Ecco, questo salmo, che è la porta del Salterio, penso sia particolarmente appunto significativo per comprendere cos'è il Salterio. Cioè il Salterio è ruminare la Torah del Signore giorno e notte, quindi il Salterio è in qualche modo un libro di meditazione personale. Cioè non è un ed è significativo che l'espressione meditare la Torah del Signore giorno e notte compaia all'inizio dei profeti, che è una sezione della scrittura che si riferisce maggiormente al popolo, cioè alla comunità. Quindi meditare la Torah del Signore giorno e notte è vita per la comunità. Il Salterio ci dice di più, però, che essendo l'apertura dei Ketuvim, cioè di un'altra parte delle scritture ebraiche, ci dice che la Torah è anche vita per chi la medita personalmente giorno e notte. E di fatto il Salterio, appunto, vedete anche gli autori che abbiamo letto prima, lo vedono un po' in questo senso, no? Come un libro di confronto con la propria vita, cioè di meditazione, alla luce della Torah, alla luce della parola di Dio. E di fatto il Salterio poi è anche, come la Torah, suddiviso in 5 libri. E se noi leggiamo il Salterio, in 5 punti ci sono, in 4 punti ci sono delle dossologie facilmente riconoscibili, che sono state aggiunte, che non fanno parte del testo del Salmo a cui appartengono, se non l'ultima, appunto, che è un Salmo di lode, che scandiscono il Salterio in 5 libri, come se si trattasse della Torah. Quindi l'autore finale di questo testo ha voluto creare una Torah ad uso personale, e credo che in questo senso la tradizione della Chiesa e anche la tradizione monastica abbiano accolto questo libro della scrittura proprio nella sua funzione originaria, cioè quello di essere uno strumento per meditare la Torah del Signore giorno e notte. E infatti i salmi vengono nella tradizione monastica recitati a tutte le ore della giornata, e proprio per significare questo, cioè di meditare la Torah del Signore giorno e notte. Quindi i salmi nella liturgia non sono delle preghiere, fanno parte della liturgia della parola. La preghiera viene dopo, cioè i salmi fanno parte della liturgia della parola. Per questo noi possiamo leggere dei salmi anche che esprimono sentimenti di violenza o di... perché non è che sia la nostra preghiera di quel momento, però ci mettiamo in ascolto di una parola che è parola di Dio, ma che esprime anche la verità della vita dell'umanità, che vive anche, e in questi giorni lo vediamo con molta chiarezza, vive anche l'esperienza della violenza. E tanti uomini e donne sulla faccia della terra hanno a che fare con queste esperienze. Ecco, quindi credo che la tradizione monastica, ma anche la tradizione della Chiesa, abbia assunto questo libro custodendo la sua funzione originaria, cioè quello di essere uno strumento per meditare la Torah del Signore giorno e notte, perché questo è ciò che caratterizza il presente del credente. Il passato è vedere che non ci siamo lasciati trascinare dal male. Il futuro è un albero piantato da Dio lungo corsi d'acqua che a suo tempo porta frutto, ma l'unica cosa che appartiene alla vita di un uomo beato, cioè di un uomo felice nel presente, è meditare la Torah del Signore giorno e notte, e i salmi sono uno strumento per poter essere uomini e donne beati, cioè uomini e donne felici, perché meditano giorno e notte la Torah del Signore. Ecco, mi fermo qui.
Ecco, grazie a Don Matteo, e possiamo adesso lasciare anche qualche spazio per così qualche condivisione o qualche richiesta di domanda. E a proposito della conclusione, mi piace questo, cioè questa doppia funzione che può avere anche per noi il Saltelio, come diceva Don Matteo, Dio ci dona le parole, la sua Torah, perché si mediti giorno e notte, ma anche Dio ci dona le parole con cui pregarlo, e questo è come una doppia parola di Dio che ci viene donata, quella di ascoltarla, e poi Dio ci dona anche il modo con cui parlarlo, con cui parlare con Lui e con cui intrattenerci con Lui, e questo vediamo che è stata anche l'esperienza di Gesù, e in questo senso poi la nostra preghiera utilizza le parole che ci dona, che ci dà lo stesso Dio a noi, e attraverso questo noi comunichiamo con Lui, e lo lodiamo, lo supplichiamo. Allora diamo possibilità a qualcuno che vuole intervenire, se c'è. Sì?
Sì, volevo chiedere a Don Matteo se il libro dei Salmi non può esserci d'aiuto anche per una miglior comprensione del Vangelo, nel senso che mi pare di aver capito che nel libro dei Salmi c'è tutto l'uomo, tutta l'esistenza dell'uomo, l'uomo che soffre, l'uomo che si interroga, l'uomo che ha, diciamo, dei bisogni, l'uomo che è felice, e via dicendo. Ecco, a volte noi ci interroghiamo sul senso del Vangelo, perché è una buona notizia, no? Ma in che cosa consiste questa buona notizia? Per chi è questa buona notizia? Mi chiedo se una lettura correlata di Salmi e Vangelo non ci possa aiutare veramente a articolare questa buona notizia per tutto l'uomo, per tutte le sue ansie, per tutta quella che è la sostanza dell'esistenza dell'essere umano.
Intanto credo che appunto il Saltello sia forse il libro più citato in tutto il Nuovo Testamento e anche i Vangeli, e certamente penso che questo valga in generale per il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento, cioè una lettura della scrittura nella sua integrità di Antico e Nuovo Testamento è ciò che ci permette di cogliere il messaggio del Nuovo e dell'Antico, ecco, sono due aspetti, e in questo i Salmi forse hanno una funzione proprio anche di particolare, anche di farci toccare con mano gli aspetti più autentici della vita umana, che ci sono anche nel Vangelo, però noi il Vangelo l'abbiamo un po' lo leggiamo in una chiave di lettura un po' a senso unico. Invece il rapporto con l'Antico Testamento, e forse in particolare con i Salmi, ci aiuta a farlo anche emergere nella sua ricchezza anche e anche contraddittorietà, perché se noi leggiamo i brani, cioè se noi ripercorriamo i Vangeli per vedere anche i messaggi di Gesù, ecco, Gesù a volte è anche abbastanza duro nel suo modo di esprimersi. Non è sempre come noi ce lo immaginiamo, a volte è abbastanza duro, e anche nel Vangelo ci sono dei drammi, perché ad esempio noi, quando pensiamo ad esempio ai miracoli di Gesù, no? Noi pensiamo all'aspetto miracolistico, cioè al fatto che Gesù compia dei prodigi, però in quegli incontri ci sono delle persone che vivono dei drammi, la morte, la malattia, il rapporto con il male, ecco, e poi ci sono tante persone coinvolte in tante situazioni, soldati, uomini religiosi, peccatori, esattori delle tasse, cioè c'è tutto un mondo che probabilmente anche il rapporto con la concretezza del Salterio ci può anche fare cogliere nella sua verità.
Nella linea di questa domanda, è quanto Gesù pregava con i salmi, cioè come si sente in trasparenza nelle preghiere Gesù e nei suoi discorsi, nel suo dialogare con gli apostoli e con i discepoli, si sente l'eco dei salmi o la citazione proprio?
Ma io credo che la cosa principale è che Gesù pregava con la preghiera del suo popolo, e quindi pregava con i salmi perché nella sinagoga si usavano i salmi, e perché nella preghiera personale di ogni ebreo, la mattina, la sera, si usavano i salmi, nelle feste principali si usavano alcuni salmi. Quindi io penso che l'uso principale di Gesù dei salmi sia il fatto che è un ebreo che prega la liturgia del suo popolo. Che Gesù avesse una dimestichezza con i salmi lo vediamo bene nel momento del più tragico della sua vita sulla croce. Gesù ha citato due salmi: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono due citazioni di salmi, quindi nel momento della morte uno non cita un testo a caso, ma cita un testo che ha, come dice Shuraki, nelle viscere, no? Quindi penso che questo sia il segno di quanto fossero presenti i salmi nella vita di Gesù. Ma poi appunto anche gli evangelisti, parlando di Gesù, hanno interpretato abbondantemente appunto la sua vita, anche tutte le molte citazioni anche del Vangelo di Matteo sono prese dai salmi. Quindi appunto non solo per Gesù, ma anche la comunità di Gesù che poi ha scritto i Vangeli è una comunità che prega e usa i salmi nella sua liturgia.
Anche proprio ripartendo da Shuraki, è proprio da questa sua anche così forte espressione, diciamo, della presenza dei salmi come qualche cosa impastato con la vita e anche con la sofferenza della vita. Infatti parla anche, no, dell'ebbrezza appunto cieca e assassino, della coppa di violenza, no? E questo mi ha fatto ricordare che in realtà però è vero che nella vita di ogni credente, specialmente di ogni credente molto legato quotidianamente alla parola, è vero che i salmi sempre risuonano. Questo che mi è venuto in mente, una meditazione che fa Angelo Giuseppe Roncalli durante il suo periodo in cui era delegato apostolico in Turchia, quindi che nel 42 dice: no, io non voglio fare quest'anno gli esercizi secondo il metodo ignaziano, ma invece rifletto sul Salmo 50-51, e ogni versetto, ad esempio, liberami dal sangue, Dio mia giustizia, mi dice: ma no, questo non è Davide, questi siamo noi, il sangue del nazionalismo, è sangue di ogni popolo che oggi vuole ritornare a essere fortemente contro gli altri. E quindi allora ecco che effettivamente, come oggi e come sempre, l'esperienza del Salmo e l'esperienza dei Salmi è un'esperienza che veramente arricchisce e spiega anche il mondo in cui si sta vivendo. E in questo, ultimissima cosa, appunto, dice giustamente Don Matteo, il Salmo 1 è il Salmo anche di un uomo che ha trovato la felicità e che vuole mantenerla. E io mi chiedo, ma invece allora l'uomo che vive il momento dell'oscurità, appunto la notte oscura della vita o della fede, però in realtà anche lì insomma, aiuta, non a caso, lo cito io, lui non l'ha fatto, il libro di Padre Matteo si intitola Canti per ritornare, cioè i salmi aiutano anche a ritornare, a ritrovare una serenità e un essere in questo grande respiro della presenza di Dio nella vita.
Direi che non è una domanda, bene, ci fermiamo qui perché io ho già fatto. Quindi direi adesso abbiamo 10 minuti per prepararci ai vespri e poi celebriamo insieme i vespri.